Storie Libere presenta.
Siamo in America, nella metà degli anni 70. Avevamo lasciato Iggy Pop e la sua band in preda ai demoni, alle prese con una carriera ormai deragliata. Ma ecco l'incontro con un musicista di successo, fan giurato di Iggy e della sua band. Diventeranno amici e compagni di viaggio e di suono. Eroi almeno per un giorno, perché nella vita di Iggy e degli Stooges piomba finalmente il cosiddetto Duca Bianco, all'epoca ancora paladino del glam, dal look androgino, sì, una nuvola di glitter e paillettes che l'annuncia ogni volta che arriva. Ti vanno in gola le paillettes, scusa, una paillette in gola, scusa. Oh, we can be heroes, just for one day. In quei giorni le sue zeppe stanno calpestando i palchi americani per uno dei suoi tour di esordio, nei primi anni 70. Per un mistero indecifrabile deciderà sempre il destino, nessun algoritmo può fermarlo, neanche il signore dei dischi che spesso decreta il successo delle mezze seghe e l'oblio dei geni più coraggiosi. Pensateci, un oceano e 6 ore di fuso orario dividono Londra dall'America. Eppure un disco invenduto degli Stooges arriva tra le mani di quella nuova promessa dall'Inghilterra. Tieni il tuo gin tonic in nome di Sua Maestà la Regina, che non è Bowie e nemmeno è Queen. Intendo la regina quella vera.
Sono Gianni Miragna. Scrittore, performer, artista digitale, ma soprattutto ascoltatore di suoni di sogno. Inizia Rock Around the Barman, podcast in cui vesto i panni di un barista scriteriato che ha conosciuto e servito i più grandi sciamani del rock and roll e che ora ve li racconterà.
Stavo dicendo che ora il giovane Bowie ha una nuova ossessione, quella band misconosciuta e soprattutto quel cantante pazzo che va a conoscere, chiede al suo manager: ti prego, scovalo, telefonagli, perché lo voglio conoscere! Bowie è febico come una oste scandinava, figlio di poveri, un occhio verde, l'altro azzurro. Il mirabile disegno del caos, del caso, della magia, dello sciamano che bacia coloro che vogliono costruire il nuovo. L'estetica si nutre di sensi e non di ragione, per fortuna. Aboliamo la ragione! Aboliamo i quadrati! Aboliamo i format! Questa, la grandiosa No Fun, la Unsatisfaction degli Stooges, No Fun My Baby, No Fun Nessun Divertimento Nello Stare Da Soli, Senza Amare Nessuno, No Fun My Baby, No Fun. Puro angst dal Midwest, disgregazione, alienazione, esistenze marginali, apatia come dono artistico mutato dagli Stooges e diretto al cuore, un cuore cosparso di brillantini e make-up che stava opprimendo David Bowie, da tempo in cerca di stimoli, che si innamora delle loro asserzioni elettriche. For another. Nichilismo d'America che così tanto affascina noi europei, ed è l'europeo Bowie a cogliere retroattivamente il potenziale di Iggy Pop. Iggy come talento oltre i limiti, da esplorare e sgrezzare, da rendere fruibile ai più, dal quale Bowie vuole trarre ispirazione per elaborare la rampa di lancio di una sua nuova carriera ascendente a doppio taglio. Bowie, cos'è ossessionato da Iggy, da citarlo nel suo nuovo alter ego, Ziggy, Ziggy Stardust, nuova identità che lo lancia effettivamente nello Stardom. No, ragazzi, non è plagio, no? Qualcuno insinua che Bowie ha copiato, no, Bowie ha provato immensa ammirazione per Iggy Pop, e solo i grandi artisti sanno ispirarsi ad altri senza bisogno di nasconderlo. Bowie ha sempre ascoltato le novità, appena qualcosa gli piaceva cercava di rifarla a modo suo, e lo faceva più bello, come ha ammesso Iggy Pop. Era bravo. Grande la sua ammirazione anche per Lou Reed e Velvet Underground in quell'epoca, pure loro ignorati, sconfitti dal mercato, dal signore dei dischi, sempre lui. Bowie diventerà la somma di queste due entità incomprese, trasformandosi in un fenomeno da mercato. Ziggy e la sua band degli Spider from Mars inizia a piacere anche a quegli americani che solo qualche anno prima avevano rigettato la violenza creativa di Iggy e che ora nessuno più conosceva e neanche seguiva.
Mars, ovviamente non le merendine.
Ziggy play guitar, jamming good with Wayne and Gilly, Spider from Mars.
He played it left hand.
I'm loose, è dura perderlo, lo sappiamo che in America non esiste neanche il pareggio e quando cadi nessuno ti viene ad aiutare, ma Bowie invece decide di farlo, di rendere il favore a questo suo grande ispiratore in disgrazia.
Potrebbe ignorarlo. In fondo, la fama la fanno solo i vincitori. E Iggy a quel punto era già scomparso, sconosciuto, perso.
E invece no. Ed è anche per questa sua generosità che mi piaceva Bowie, umanamente.
Anche se però, quando veniva a trovarmi, si portava dietro i suoi beveroni, preso com'era dai frullati, dall'occultismo, dai riti magici, da una sorta di sua ritualità salutista, sempre scortato da una squadra di bellissime donne come guardie del corpo di una star.
So we bitched about his pants and should we crush his sweet hands.
Bowie convince i suoi manager a scritturare Iggy Pop. Sì, proprio lui, per un nuovo disco. Un regalo che arriva inaspettato per lui, ormai abbandonato a se stesso, alla peggiore tossicodipendenza, alla miseria, a una carriera finita. Iggy ci sta. Firma il contratto, ma pone una condizione. Rivuole la sua band ad accompagnarlo in questo nuovo viaggio che stavolta ripartirà da Londra, dove incideranno il terzo imperdibile capolavoro.
Rapa has got a magic touch. Rapa is much too much. Happiness is guaranteed. It was made for you and me.
Dance to the beat of the living dead.
Una pietra miliare, limitata però da un piccolo problema, il mix. Per via della mancanza di esperienza di Iggy Pop in fatto di registrazione. Quello era un animale da palco, non da studio! Iggy cosa fa? Consegna a Bowie un nastro di 24 tracce, ma ne aveva utilizzate solo 3! Sì, solo 3 tracce! E quindi non c'era niente da mixare! Ci si poteva solamente limitare ad alzare, abbassare il volume della voce. Io intanto posso mixare Campari, Martini, Vermouth, mi raccomando un quarto, perché se fosse un sesto tu te ne accorgeresti. Questo cocktail non si può mixare, e allora lo chiamo Raw Power, crudo potere. Il manager di Bowie è infuriato. Bowie cerca di salvare il salvabile. Raw Power è un gran disco ed esce comunque. Viene ovviamente ignorato da quel signore crudele che è il signore dei dischi, che ormai in quegli anni la gente ascolta gli Eagles, Hotel California. E ovviamente Raw Power avrà un successo retroattivo, perché questo è ciò che spesso succede quando sei troppo avanti. Ma conta il presente, e il presente è un ennesimo fallimento per gli Stooges, che stavolta perdono definitivamente. L'oblio di Iggy diventa nero quotidiano, una brutta vita a Los Angeles, prigioniero del Sunset Strip, dei vizi sempre più devastanti in quei primi anni 70, segnati dalla crisi, dai cambiamenti sociali, dalla prima grande sconfitta americana nelle giungle asiatiche. Il sogno hippie era mutato nell'aspirazione dei soldi, nell'aspirazione di far passare la Bolivia e la Colombia dal naso di tanti americani, oppure tutto il sud-est asiatico per via intravenosa. I got nothing out of the crowd into a hole. Scomparire uscendo fuori da un ago ed entrando in un buco sempre più nero. Brutta bestia quella droga, ma davanti a me Iggy, anzi Jim, non l'ha mai neanche nominata. This is the end, my only friend, the end. Ma cosa c'entrano i Doors con Iggy e Bowie a Berlino? Cosa c'entrano? Sì, c'entrano! Lo sapevate che c'è stato un momento in quegli anni confusi in cui Iggy decide che deve diventare il nuovo frontman della band losangelina dopo la morte del re Lucertola, il cosiddetto Jim Morrison? This is the end, my only friend, the end. E allora Iggy si presenta da Ray Manzarek, il biondo occhialuto dei Doors. Sì, proprio lui, Ray Manzarek. Iggy non me l'ha mai voluto parlare troppo di questa esperienza, sempre evasivo sull'argomento. Io non insisto perché lui è imprevedibile. Anche da Jim,
This is the end, my only friend, the end.
This is the end, qui l'unica cosa che non finisce è il whisky, il martini, il vermouth. Sì, divertitevi! In quell'unico concerto dei Doors con Iggy Pop alla voce aprirono le New York Dolls di Johnny Thunders, conquistando il palazzetto, e poi non se ne fece più niente. In verità Ray Manzarek qualcosa mi ha confidato, mi ha detto di tenermelo per me, ma io stasera ve lo dico, mi ha detto che in realtà era molto preoccupato per le condizioni di quel nuovo Jim. Dopo il trauma per la perdita di Jim Morrison non voleva ripetere l'esperienza, e per giunta con un altro Jim, no, non te le devi andare a cercare. David Jones, aka Bowie, o Ziggy Stardust, Ziggy Goes to America, Bowie decide finalmente di andare a vivere in America, Ziggy trionfa proprio nella crudelissima America e si stabilisce a Los Angeles. In quel Sunset Strip dove Iggy, il signor nessuno, scrocca letti e anche aiole per dormire, è il frontman degli Stooges. Quali Stooges? Sei solo un povero tossico, uno squilibrato, un pazzo! Anche quel Nick che lo citava scompariva nella vita artistica di Bowie, che aveva appena suicidato Ziggy Stardust. Rebel, rebel! Ah, Trump! I love you so! Sta nascendo un nuovo personaggio, ennesima metamorfosi. Bowie c'è sempre saputo fare con l'immagine, ma nonostante la bella pettinatura e l'astuzia estetica, anche lui è sempre più provato dalle dipendenze. Adesso incarna la figura del Thin White Duke, lo smilzo duca bianco, un esteta, un dandy cinico instabile, devoto all'occultismo e dalle paradossali inclinazioni politiche. In una intervista avvale il bisogno della dittatura, forse riferendosi a se stesso nella disperata ricerca di regole e disciplina, ma lo scandalo fa il giro del mondo e per molti lui diventa un simpatizzante neonazista. Come si fa a essere così ottusi a prendere come reali le esternazioni di un musicista fuori di sé? E allora le dichiarazioni dei nostri politici? Certo, anche loro si drogano, ma non lo fanno vedere! Vuoi un duca bianco? A te do il barone Causio!
In effetti in quei giorni Bowie era a dir poco impegnativo e a dire il vero preferivo evitarlo, non si capiva cosa diceva, ormai sopravviveva coi suoi benedetti frullati, quello era il suo solo cibo che ingurgitava per giorni interi, oltre alla iperpresente polvere bianca. Delle sue ossessioni ne sanno qualcosa i session men del disco Young Americans, dei neri che volevano sbrigare in fretta le istanze di musica black richieste da un bianco e per di più inglese. Quel suono i neri lo chiamavano in modo un po' arrogante plastic soul, come dire qualcosa di finto, come dire figa di legno, anzi di plastica, figa di plastica, che non ho mai capito bene cosa vuol dire, figa di plastica, figa di legno, cazzo di plastica, cazzo di gomma, insomma queste materie eterne che diventano sinonimi di fintezza e non si sa bene cosa sia la cosa vera. E invece la registrazione di quel disco si rivelò un inferno psicotropo. Ogni session durava giorni e notti intere, in preda ai desideri di perfezione di un paranoico che cambiava continuamente idea.
Got to do is win, diceva David Bowie. Il tuo sorriso si sta diffondendo, sembra che tu stia cercando di non perdere. Dal momento che non dovrei sorridere, tutto quello che devo fare è vincere.
Hope that I'm crazy.
Parole di David Bowie, il vincente.
Eppure, nonostante il successo, le cose vanno sempre peggio anche per lui. Non solo la droga, ma i debiti per sostenere una qualità di vita sempre più sfarzosa e incontrollata.
I'm not the side effects of cocaine. I'm thinking that it must be love. Mi sono innamorato di te, ma non so se siano gli effetti della cocaina. È l'inizio della fine anche per Bowie, della lunga notte, della resa a quella California in preda ai peggiori spacciatori, sempre in agguato alla corte delle star, pronte a tentarle, a minacciarle, a ucciderle non solo di overdosi.
Always crashing in the same car. Bowie e il suo amico sempre nella stessa auto, inseguiti da spacciatori. Una canzone su una rocambolesca fuga che si conclude nell'inerzia circolare di un garage, di un albergo, ripetutamente con quella stessa auto contro un muro, sempre contro lo stesso muro, entrambi nella stessa auto, c'erano sempre stati, ora dovevano fuggire. Iggy Pop è ormai inseguito da denunce per risse, per interperanze che costringono un giudice a decretare il suo ricovero in manicomio, previo carcere, in caso si fosse rifiutato. E solo Bowie lo va a trovare e per placarlo gli porta come un buon amico la sua polvere magica. E in realtà le turbe mentali di Iggy evocavano in lui la sua triste storia familiare. Un fratello, Terry Jones, schizofrenico, ricoverato in un istituto psichiatrico, che era molto legato a David e che un giorno fugge dalla clinica e si uccide.
When comes the shaking man.
They say jumps. Le voci ti dicono buttati, parole dedicate proprio a quel Terry. E Iggy quel confine lo sta superando pericolosamente, cercando inutilmente di trarre creatività per la sua sopravvivenza. Iggy viveva in prima persona il suo lato oscuro della psiche che così tanto spaventava Bowie. Iggy e Bowie in quella stessa auto contro un muro. Nella stessa auto contro un muro ripetutamente, il loro sodalizio artistico, amicizia, chissà cos'altro, due personalità colluse, amici forse, di sicuro bisognosi l'uno dell'altro. Bowie coglie l'occasione del tour di Station to Station per portarlo via, in giro per l'America e per l'Europa, dove scoprono finalmente la Berlino del muro. È proprio laggiù vanno a vivere, in fuga dalle gloriose notti da zombie. Fast forward, alla ricerca di una luce, della salvezza. Ich bin Berliner, welcome in Berlino, città spartita tra vincitori. State uscendo dal settore americano, Checkpoint Charlie.
Berlino Ovest era più economica e meno pericolosa, anche se ormai epicentro mondiale del consumo di eroina, vizio che non toccava Bowie, ma che ancora inseguiva il povero Iggy. I due comunque vanno a vivere in Hauptstrasse, sono molto contenti. Iggy non è famoso, ma Bowie sì, ma in quella Berlino può girare indisturbato in bicicletta, la gente è così riservata. E poi in Germania è ancora vivo il fasto del krautrock. I grandissimi Faust, Ken, Noi, Kraftwerk. Sì, gli eroi del krautrock tedesco, delle macchine al servizio del suono. Ogni giorno a Berlino sa di futuro. Nightclubbing, we are nightclubbing. We are what's happening. Canto bene, eh? Canto bene, lo so che ti dà fastidio. Siamo quello che sta succedendo. Entrambi stanno diventando il loro futuro. Nightclubbing, Berlino celebrata in questa spettrale saga fatta canzone. Dal primo disco solista di Iggy Pop e primo disco della saga berlinese, scritto assieme al suo amico, proprio in quella Berlino dove stanno rinascendo come artisti e come uomini, finalmente entrambi si stanno concentrando sulla musica. Nightclubbing. We walk like a ghost, night clubbing. Camminiamo come fantasmi. Un pattern che cita il tedio luminescente di Gary Glitter in Rock and Roll.
We're night clubbing. We're an ice machine.
Dal primo disco di Iggy Pop intitolato The Idiot, tributo a Dostoevsky, all'idiozia distruttiva di Iggy Pop che ben poco aveva raccolto del suo talento. Bowie al synth, alla drum machine, al backing vocals e poi talenti come Brian Eno, Carlo Salomar che già lavoravano col Duca Bianco. Bowie, stella nera che ora ci guarda dal cosmo e che tanti citano a sproposito per tre canzoni, estrapolate magari da qualche pubblicità. Heroes, deturpata, coverizzata a sproposito. Gli dèi non vanno scomodati impropriamente! Ehi, tu vuoi sempre partire in fretta? All aboard for fun time! Sembra uscire proprio da queste parole. All aboard for fun time! Possiamo salvare, il rock and roll ci può salvare se saliamo a bordo. All aboard for fun time. Ecco il tuo daiquiri, un bel nome per un pianeta, ma anche per una barca a vela o per un gatto esotico di marca. All aboard for fun time, sempre Iggy e Bowie, The Idiot, e l'ennesima celebrazione del fun che così tanto aveva portato alla dissipazione e alla sconfitta. Per Iggy fun time era anche per sdrammatizzare la rabbia nichilista dei Sex Pistols mentre eseguivano la loro cover della No Fun degli Stooges. Fun time, pattern sotterraneo che svela e rende gloria a un mirabile duo di tedeschi, paladini del krautrock, si chiama proprio così, krautrock. Noi, scritto Neu, col punto esclamativo, e la loro Lila Engels, l'angelo purpureo. Bowie e Iggy Pop, chiusi notti intere ad ascoltare suoni da questa galassia mitteleuropea, quelle parole in quella lingua dello stesso ceppo ma così lontana. A te un Teen White Duke on the rocks! Iggy e Bowie, in quella loro abitazione a Berlino per cercare di liberarsi dai vecchi fantasmi, dal vecchio paradigma, del solito quattro quarti del rock and roll anglo-americano. Solo krautrock, suoni rotanti, motori, elettronica, oltre le barriere del cosmo. Ci si apre a pezzi che superano i 10 minuti, tanti gli strumentali. Il tribalismo centroeuropeo affascina così tanto quei due misteriosi ex personaggi dello star system anglo-americano che non fanno mai entrare nessuno nella loro casa, scelta autoimposta per difendersi da tentazioni e ricadute da sappiamo cosa. La notte viene usata finalmente per creare, per suonare. Berlino come epitaffio, speranza di una rinascita che passava dagli ultimi atti di una guerra mondiale, che i loro padri avevano combattuto, strascichi che si tramandavano ai figli. Bowie era nato in un ex ospedale militare, nella consapevolezza che suo nonno fosse stato uno degli ultimi a morire nella Somme, mentre Iggy era figlio di un ex pilota americano che aveva bombardato proprio quella Berlino dove ora stava vivendo. Quel genitore così tollerante, integerrimo, che venne adottato da degli ebrei svedesi, gli Osterberg, sfuggiti alle persecuzioni naziste, ferite dalla catastrofe che era stato l'ultimo conflitto mondiale, che erano ancora aperte. Ma i figli della catastrofe cercavano l'arte, i figli dei fanti di Hitler e i figli dei liberatori assieme, onda creativa e velleità di fare grande musica. La pace passa per le vie della fantasia e soprattutto dove c'è libertà. Gli strascichi della California sembravano lontani e vengono citati nei reciproci titoli degli album. Se Iggy è The Idiot, Bowie firma il suo primo lavoro berlinese con un titolo emblematico, Low, come dire profilo basso. E Bowie mi ha raccontato che per la copertina scelse apposta una foto di profilo. Etichetta blu? Electric blue is the color of my room. La stanza dalle pareti blu in Hauptstrasse dove i due vivevano e cercavano ispirazione. Ma dopo qualche mese Iggy viene cacciato, accusato da Bowie di rubargli continuamente il cibo dal frigo. Mi ha sempre fatto ridere questa storia. Iggy che era arrivato all'ultimo stadio della dignità e lo dico solo a voi, aveva rubato il libretto degli assegni ai suoi genitori e adesso cosa faceva? Rubava manicaretti e dolcetti a David Bowie. È bellissimo, mi fa piacere che sia accaduto, come dire, la rinascita, perché se rubi dei dolci vuol dire che stai bene. Iggy andrà a vivere in un altro piano dello stesso palazzo, però la TV continuano a guardarla assieme. Mi raccontavano della loro passione per Starsky Hutch, che trasmettevano nei pomeriggi sulla TV dell'esercito americano di stanza in Germania. E da questo cicalio che annunciava tutti i programmi diventa l'incipit, diventa ispirazione per l'inizio di questa celebre canzone che viene resa nuovamente famosa per voi giovani che ci state ascoltando da Trainspotting.
Choose life. Choose a job.
Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici, scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita, scegliete un mutuo, interessi fissi, scegliete una prima casa, scegliete gli amici, scegliete una moda casual e le valigie in tinta, scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo.
Choose leisure wear and matching luggage.
Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello, lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squalido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per incazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita, ho scelto qualcos'altro, e le ragioni, non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando hai l'eroina? Ma quale eroina? Iggy finalmente ha fatto i soldi, grazie anche a questo film. Ed è proprio grazie a Trainspotting che Iggy torna in voga e si fa un po' di dischi e tour che gli permettono di pagarsi la villa in Florida e anche una vita finalmente sana e decente. E non è un caso che Irvine Welsh, l'autore del romanzo da cui è stato tratto il film in questione, citi Iggy Pop, che per tutta quella generazione, che è anche la mia generazione, è stato il cantore simbolo della perdizione oppiacea. E anche il celebre monologo sul futuro prende spunto da lui, dalla canzone I Need More. I need more, ho bisogno di più soldi, di più champagne. E non posso dimenticare il mio cervello, ho bisogno di più piani, di più porte, di più senape. Per Iggy comunque non era facile resistere nella sua nuova isola al centro dell'Europa, così pericolosa e immortalata dal film I ragazzi dello zoo di Berlino. Cruda verità sull'anima nera di quella città in cui sempre più giovani vengono inghiottiti dai buchi. La guerra continua per il povero Iggy, che stavolta però ha un po' più di stabilità e un amico più equilibrato sul quale fare riferimento.
Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.
Sì, lo so, troppe parole, allora adesso parte uno dei tanti strumentali di Bowie, un incipit, un monumento alla rinascita dal titolo benaugurante. New Career in a New Town, tratto da Low. E infatti tutto sembra volgere al meglio per i due. Pubblicano dischi, Bowie ha un successo mondiale e da classifica. Ed è un esteta così bravo da riuscire a sviare i pregiudizi moralisti del pubblico sulla sua decadenza, sul suo passato recente. Estetica, look ed eleganza. È un nuovo suono che trae dalla modernità musicale teutonica, ma che viene ritradotta e contaminata da black music e pure da tante sonorità arabeggianti che imperversano nei quartieri multietnici di quella Berlino. Iggy, come ho detto, sta meglio, rinasce, riprende la sua carriera da musicista, anche se tra notevoli ricadute e follie che però vengono riprese da tanti canali TV che vendono, come dire, il suo essere un rock and roll animal, un real wild one che tutti vogliono vedere. Seppure ancora in preda alla dipendenza e a un po' di ricadute, Iggy riesce a portare a termine i suoi concerti e i dischi. Non è più senza freni, senza una guida come ai tempi degli Stooges. Certo, Iggy e Iggy, anche Berlino è riuscito a combinare dei casini, come la notte in cui telefona Bowie che venisse subito ad aiutarlo. Era rinchiuso in una cabina telefonica, circondato da un gruppo di skinhead tedeschi che lo volevano picchiare per qualcosa che aveva detto a loro e che non ricordava. E poi la paziente Esther Friedman, la sua ragazza e fotografa tedesca, che gli presta la giacca, che lo immortala sulla copertina di The Idiot, copertina che qualche anno dopo verrà citata anche da Bowie per l'album Heroes. Entrambi si riferivano al quadro Rock and Roll del pittore tedesco Erich Haeckel, messo al bando da Hitler come artista degenerato. Iggy a Berlino seguiva Bowie nelle visite ai musei, era un ragazzo rozzo del Midwest, ma stava cominciando ad apprezzare l'arte e a giocare con look, stava cominciando ad essere più astuto, a usare il marketing, ma sopra quel palco rimaneva sempre e comunque l'unico e irripetibile Iggy Pop. Sì, China Girl, China Girl, canzone dedicata a una ragazza asiatica. Ti darò una televisione, ti darò gli occhi tristi, ti darò un uomo che vuole dominare il mondo e quando mi ecciterò tu mi direi di chiudere la bocca. Shh. A te un China Girl on the rocks. Iggy si droga di meno, diciamo, con più disciplina, ma continua ad assumere ragazze, le gruppi, ed Esther, la fidanzata paziente al rientro di un tour, gli fa trovare altre due donne, come per festeggiare, con un famolo strano. E lui invece si arrabbia, le grida: puttana decadente europea, io sono un ragazzo del Midwest e queste cose con te non le faccio. Parte il treno dell'ultimo giro di bevute. Lo sapevate che Bowie aveva una paura fottuta dell'aereo e quindi faceva i tour in treno? Era tornato dal Giappone con la Transiberiana. Era convinto che non doveva prendere più l'aereo fino al 1978. Dopodiché l'avrebbe ripreso. E spesso in questi viaggi, oltre alla cortina di ferro, coinvolgeva anche Iggy, provocando anche il pedinamento dei servizi segreti locali, attirati, sorpresi e anche un po' preoccupati per un certo look eccentrico dei due e della loro corte. Una lingua immaginaria inventata sulle assonanze tratte da un disco di musica popolare polacca. Bowie e Pop erano scesi a Varsavia e avevano trovato un negozio di dischi. La città polacca appariva loro dimessa, ancora martoriata dalla distruzione bellica, dell'assedio, e nei suoni di Varsavia ci emergeva. Quella canzone è un caposaldo della futura New Wave che di lì a poco genera band sia in Inghilterra che in America. Pensate che quella canzone ispirerà il nome di una band britannica leggendaria, i Warsaw, che di lì a poco si chiameranno Joy Division. 3, 5, 0, 1, 2, 5, go! I was there in the backstage, when this light came around. 3 anni memorabili per questi due passeggeri della notte, un'epopea che ho provato a raccontarvi e che ora volge alla conclusione, ma noi sappiamo che la vita continua, a prescindere dal fatto che noi possiamo essere nei passeggeri. And the passenger, and I ride and I ride. Sono il passeggero che viaggia e ancora viaggia sotto il diluvio, in quel tratto di metropolitana di Berlino Ovest in cui quelli dell'est cercavano la fuga. 3 anni berlinesi in cui per la verità li ho visti poco, ma quei due ruderi del rock and roll sono riemersi dalle loro rovine per concepire 6 dischi capolavori, 3 ciascuno, The Idiot, Last for Life, New Values per Iggy Pop e per Bowie, Love, The Lodger e Heroes, legati tra loro per condivisione autoriale, session man, ma soprattutto per la speranza di potercela fare un'altra volta come due eroi almeno per un giorno. And everything looks good tonight. We're singing la 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 la. Ehi tu, dove stai andando? Mi devi pagare 3 whisky. E tu 4 caipirosche. E tu 6 negroni. Sempre che tu riesca a contare i soldi. Sì, 6 negroni. E tu 6 gin tonic. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. Ground control to Major Tom. Ehi, non è finita. Ancora un giro per te, Iggy. E anche per te, David, che ci segui da lassù. Stasera offro io. Check ignition and may God's love be with you. Avete ascoltato Rock Around the Barman, storie e magie dei più grandi sciamani del rock. Sono Gianni Miraglia e vi do appuntamento alla prossima serata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post produzione audio Era Zero.